Grazie mille. Quando si è cominciato a parlare di big data c'era una categoria che sorrideva, che era quello dei meteorologi, oltretutto. Perché diciamo, big data, sì, tutto sommato non sono così tanti sti dati che dobbiamo gestire, anzi, tutto sommato. E quindi è con grande curiosità che lascio la parola a Valentina Grasso dell'Istituto di Biometeorologia del CNR, che vedo che si appresta al palco con attrezzature
misteriose.
Non è che fa piovere adesso, no?
Allora, buon pomeriggio a tutti, mi sono già presentata prima, appunto sono Valentina Grasso, lavoro al CNR, ultimamente collaboro col Servizio Meteo della Regione Toscana, quindi mi occupo di dati e di dati meteo. Abbiamo parlato negli interventi precedenti molto, no, dei dati, del fatto che l'amministrazione trasparente mette a disposizione i dati in suo possesso, il fatto che i sensori ci mettono a disposizione una quantità di dati, e questo può accrescere la conoscenza e la gestione delle nostre città. In questo contesto però di ambiente appunto intelligente, smart, i sensori che oggi chiamiamo Internet of Things, perché sono connessi alla rete internet, quindi possono dialogare in sistemi intelligenti che gestiscono queste informazioni, le usano per migliorare le varie componenti della città. I sensori parlano fra di loro, parlano con un computer, oppure attraverso i social le persone parlano fra di loro o con le pubbliche amministrazioni. I sensori mettono a disposizione dei dati. Ma questi dati, che diventano sempre più numerosi, prima diceva il nostro moderatore che si parla appunto di big data, anche quando vengono rilasciati, quando vengono resi pubblici, sì, da un lato sono informazione, ma per le persone poter accedere a questi dati è sempre informativo? Cioè, quando io, amministrazione pubblica, rilascio il dato, sto in realtà rilasciando un livello di informazione rilevante per tutti? Cioè, lo capiamo quel dato che stiamo vedendo? Quando io rilascio il dato, in realtà, cosa faccio da un punto di vista di comunicazione? Delego l'interpretazione e il valore che quel dato ha totalmente al mio interlocutore. Cioè, io pubblico il mio dato, oppure il mio sensore, diciamo, pubblica in maniera continua un flusso dati, e poi chi lo legge, insomma, se lo interpreta un po' con le conoscenze e le capacità che ha. Questo può essere anche abbastanza rischioso, nel senso che ho fatto il lavoro per una parte, Un conto è se quel dato lo legge un computer, una macchina, o anche un amministratore pubblico o privato, quello che è, che ha quella competenza, ma quando io lo rilascio per tutti, in qualche modo, a tutti gli altri, lascio nelle loro mani la capacità di leggerlo, di comprenderlo, di capire il valore. Allora, con i colleghi con cui abbiamo sviluppato questa idea dell'ardomino, cioè di un sensore che possa in qualche modo parlare un linguaggio che vada oltre il dato, beh, abbiamo detto ci può essere un paradigma di condivisione di questo dato, in cui nel momento in cui io, il mio sensore lo registra, lo mette a disposizione, quindi lo divulga, lo comunica attraverso un canale o si rende raggiungibile, ecco, oltre a trasmettere il dato, trasmette un'informazione in più. Posso usare un codice diverso, ad esempio delle frasi, per raccontare il mio dato, e questa cosa il sensore la può riuscire a fare direttamente senza che intervenga qualcun altro. E se io condivido questo dato su un canale sociale, come ad esempio Twitter, ad esempio collegando un sensore di tipo biometeorologico, come quello che sta qui dentro, questa informazione nei suoi vari codici, cioè dal dato alla verbalizzazione, può creare animazione nel canale, cioè può suscitare un interesse. E quale tipo di informazione suscita interesse? Probabilmente creerà animazione durante un'emergenza, come si diceva prima, cioè il momento in cui quel dato diventa rilevante. E il fatto che si crei un feedback è un valore aggiunto per chi quel dato lo mette a disposizione, perché il fatto che il dato sia di interesse per qualcuno, oppure si crei ad esempio un retweeting, pensando a Twitter, o una condivisione di quell'informazione, forse significa che ha un valore, forse significa che sta accadendo qualcosa, che quell'informazione impatta su quella città, su quell'ambiente dove la sto condividendo. Quindi da questo siamo partiti per sviluppare questo sensore, che è basato su appunto alcuni sensori biometeorologici di rilevano temperatura, umidità e velocità del vento. E cosa fa? È fatto con una piattaforma open hardware, che è quella di Arduino, per questo si chiama Ardomino, perché dentro ha uno schema anche di classificazione del messaggio, interpretazione del messaggio e verbalizzazione del messaggio. messaggio, cioè ci sono delle frasi che vengono non generate ma selezionate in base al tipo di dato che io sto misurando. Quindi quella misura diventa un messaggio forse più umano, più facilmente interpretabile. Che tipo di... questa è un po' l'architettura, non andrò nel dettaglio perché abbiamo anche poco tempo, poi per i curiosi possiamo vederlo dopo. Un esperimento in vivo è stato fatto, lo potete vedere anche su Twitter, appunto, con Sense Journalist al Festival del Giornalismo di Prato qualche mesetto fa, dove abbiamo misurato in tempo reale questi parametri, il sensore appunto emetteva questi, pubblicava i messaggi. Che tipo di messaggi... aiuto. Che tipo di messaggi? Ovviamente il sensore dà una misura, quindi in primo luogo, no, può condividere quello che sta misurando, quindi io qui l'ho chiamato real data, cioè il messaggio può essere aderente al dato al 100% nel suo formato numerico, come già alcune stazioni meteo, ad esempio, di, no, in reti amatoriali fanno, cioè mandano dei messaggi che dicono temperatura di X gradi, umidità del 20%, e questo è già un flusso dati di valore, nel senso che può essere comunque intercettato, essere inserito in un database e quindi costituire un'informazione utile. Però poi io posso anche, immaginando una così manopola virtuale, scostarmi dal dato e trasformarlo in un altro tipo di informazione. Pensando appunto alla meteorologia, al biometeo, che è quello di cui con i colleghi ci occupiamo, io posso dire condizioni di disagio, condizioni di caldo, condizioni di freddo intenso. Forse già questo termine così più semplice può essere più in forma più semplice per qualcuno da capire. Posso anche localizzarlo a seconda della città dove sono e posso anche far sì che questo sensore faccia un po' il social media manager di se stesso e magari usi il dialetto per dare questa informazione, non per essere simpatico.
Vogliamo vedere la scatola, la verità è che vogliamo vedere la scatola.
Ah sì, certo, per vedere se c'è un omino piccolo nascosto dentro.
Vogliamo vedere l'omino che emerge.
Out of the box, sì, la scatola non è molto sexy, come direbbe il professor Carta, però potrebbe essere, vedete, questi sono i sensori, non si vede nulla, l'appoggio sul tavolo forse, insomma, comunque in realtà la tengo per paura che cada. C'è una piattaforma Arduino e ci sono... Vabbè, poi vi avvicinate, se no la ribalto. Grazie, ho un valletto.
Valletto non è male, devo dire che...
Non mi è mai capitato, peraltro. Quindi, diciamo, posso immaginare, stavo dicendo prima, il sensore non è che vuole essere simpatico, ma se io penso che in una città intelligente, una città senziente, una città del futuro, le persone fruiscano delle informazioni anche di tipo numerico sui parametri della città, forse devo farle diventare sexy, e per farle diventare sexy devo usare dei codici comunicativi, forse che sono più vicini anche alle persone. Questi erano alcuni esempi di frasi, insomma, che sono state generate in quella sessione. Poi se guardate su Twitter le vedete anche meglio, insomma ce n'erano anche altre più di altro tipo. Quindi, tornando a Marconi, che sono molto contenta che sia stato citato prima di me, diciamo, abbiamo se pensiamo a che cos'è un sensore connesso alla rete, beh, è un rilevatore, un trasmettitore di dati che grazie alla rete comunica. Quindi, tornando a Marconi, probabilmente oggi il sensore lo potremmo pensare anche come un emittente, come era un'emittente radiofonica, perché in qualche modo lui sta comunicando un dato e quindi può essere pensato forse anche come una radio di dati, e forse quel dato può avere varie valenze, può essere comunicato in più modi e forse può creare anche comunità, può creare animazione, può creare interesse. Quindi se il sensore è una radio di dati, noi possiamo pensare a organizzare un palinsesto, che è quello che abbiamo fatto programmando il... Sono fuori. Finisco. Che è quello che abbiamo fatto programmando il sensore, programmando il palinsesto di comunicazione. Cioè abbiamo immaginato degli stili di conduzione, abbiamo immaginato dei codici, abbiamo immaginato degli appuntamenti e lo abbiamo programmato in questo senso. In una città senziente, quindi, questi sensori possono aiutarci a... noi sensori, questo paradigma di comunicazione che può essere applicato a diversi tipi di dati in diversi contesti, può aiutarci a far sì che questi dati comunichino in una maniera più umana, comunichino anche, aiutino a creare una sensibilità verso la lettura del dato e la cultura del dato, possono creare anche aggregazione e conoscenza su certi luoghi della città. Cioè, se io ho un sensore messo in un certo punto della città, attraverso quel sensore posso anche, ad esempio di tipo meteorologico, posso comunque anche fornire informazioni sul contorno, posso dare indicazioni quando è caldo sulle aree verdi che ci sono intorno, o pensando in un'ottica commerciale, sui bar che vendono la migliore birra intorno, eccetera, eccetera. Quindi dall'internet delle cose, oggi di sigle non sono state portate molte, però il professore diceva prima di me l'internet delle città, ecco, io avevo usato l'internet dei luoghi, no? Perché all'interno della stessa città i luoghi possono essere anche molto diversi e avere comunità di riferimento diverse, e quindi creare animazione e partecipazione in maniera molto diversa. I contesti possono essere non solo quello della città, ma non mi dilungo, le questioni aperte anche sono molte. Ad esempio, la prima che dico è quella del fatto se l'engagement funziona, cioè se si riesce davvero, insomma, a essere attrattivi anche con i dati e con i sensori, e anche se questo funziona come validazione del dato a livello sociale, cioè se le persone rispondono, se riesco a ottenere informazioni che sono di interesse, e anche se ho un problema di autorevolezza, cioè un sensore che comunica con codici diversi risulta poi alla fine meno credibile oppure no. Ecco, queste domande cercheremo poi di rispondere.
Domande che peraltro
rimangono aperte, no, ci tenevo solo a dire che non è appunto un lavoro soltanto mio, ma che è un lavoro collaborativo anche con colleghi appunto della Fondazione Bruno Kessler di Trento, dell'Università di Parma e di altri soggetti.
Ed è proprio Trento che torna protagonista.
Ho passato la palla.
Peraltro grazie mille.